Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo i lavori della seduta di oggi. Cominciamo con la trattazione delle interpellanze. La prima è la 43 del consigliere capogruppo Ricca. Oggetto dell'interpellanza i camper ormai stanziali dei nomadi a Mirafiori con il pollaio in strada. Risponde l'assessore Finardi. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. In merito all'interpellanza numero 43 presentata dal consigliere Ricca, rispondo quanto segue. La Polizia Municipale effettua controlli quotidiani presso gli insediamenti autorizzati o spontanei presenti nel territorio cittadino e quindi anche presso la località di via Onorato Vigliani, nel tratto compreso tra strada delle Cacce, via Formigini e Cauci, oggetto dell'interpellanza, la zona ovviamente. I nomi indicati sono noti, i componenti appartengono a due famiglie distinte di origine bosniaca, con rapporti parentali tra loro che fanno parte di un gruppo più numeroso, ora trasferitosi in altra regione. Ovviamente il gruppo più numeroso si è trasferito in altra regione. Gli stessi da vari anni gravitano nel territorio delle circoscrizioni 9 e 10 e sono stati oggetto di numerose segnalazioni e di controlli degli agenti di zona e del nucleo nomadi della Polizia Municipale. Recenti interventi hanno evidenziato che i soggetti sono presenti prevalentemente nei giorni feriali e si spostano dall'area di via Onorato Vigliani nei fine settimana con il loro camper che peraltro risultano regolarmente assicurati e revisionati. Durante le verifiche non sono accertate situazioni di degrado, mentre le tre galline, scusatemi ma mi viene da ridere, presenti, sono sempre state viste adeguatamente protette e non in grado di creare insidia per pedoni, ciclisti o altri utenti della strada. I due proprietari del camper hanno peraltro verbalmente comunicato, ma non se ne ha la certezza ovviamente, di aver recentemente acquistato una porzione di terreno ai confini cittadini dove avrebbero intenzione di posizionare un container attrezzato nel quale stabilirsi definitivamente. I monitoraggi proseguiranno comunque compatibilmente con le altre attività di istituto. Grazie.
Bene, grazie Assessore. Prego, Consigliere Ricca.
Grazie Presidente, sono contento per le galline, ma soprattutto sono doppiamente contento perché se hanno acquistato questa porzione di terreno potranno liberare l'area che occupano abusivamente, per quanto spontaneo l'insediamento, ricordo che è abusivo, e potranno permettere ai residenti di poter tornare a usufruire di quello spazio, soprattutto come parcheggi. Io quello che le chiedo è se ha piacere, magari nel giro di un mese, di poter darmi informazioni successive per verificare il fatto che, dato che l'hanno comunicato verbalmente, verba volant, io le chiederei di. Sì, non l'ho detto io. Quindi detto questo, se tra un mese possiamo andare a verificare e se è possibile chiedere al nucleo nomadi, oltre che la comunicazione verbale, magari di poter avere contezza di un pezzo di carta che possa attestare il fatto che a breve lasceranno l'area. Detto questo, e chiudo, se riuscissimo comunque a garantire il non disturbo della quiete pubblica, perché comunque per quanto possono essere ben protette le galline e tutto quello che è il contorno di quei camper, io credo che faremmo una cosa utile per il quartiere e per i residenti. Grazie.
Sì, l'assessore Finardi chiede di poter integrare, se è d'accordo. Prego assessore.
Grazie Presidente, no, semplicemente per assolutamente per dare conferma che a breve giro, insomma entro 20 giorni, un mese, insomma valuteremo quella che sarà la mia cura farmi carico del capire soggettivamente queste persone come verbalmente hanno detto i nostri agenti hanno comprato un pezzo di terreno e oggettivamente di lì si sposteranno, saremo tutti lieti per noi e per loro, sarà mia cura assolutamente informarla di questo. Grazie.
Prego, io Presidente chiederei all'ufficio di presidenza magari di ricalendarizzare tra circa un mese questa interpellanza, così per dare il tempo all'assessore di recepire tutte le informazioni che servono, così poi diciamo, possiamo riparlarne in aula una volta che il problema sarà risolto.
Sì, guardi, lei conosce sicuramente molto bene il nostro regolamento, noi non possiamo lasciarla nell'elenco delle interpellanze da trattare. Possiamo però chiedere un approfondimento nella commissione consigliare con l'impegno dell'assessore Finardi di tempestivamente comunicare anche all'ufficio di presidenza gli aggiornamenti. Consigliere Ricca.
No, più volte abbiamo diciamo, sospeso l'interpellanza dandoci una data, potremmo secondo me sospendere l'interpellanza e decidere già oggi in quale consiglio potrebbe essere ricalendarizzata, che se non è quello del 5 di marzo, che magari sarà un consiglio che potrebbe anche non esserci causa elezioni, potrebbe essere il 12 di marzo, così da dare all'assessore un mese quasi e mezzo di tempo per...
Bene, come sa la sospensione è possibile prima della trattazione, però avremo modo di approfondirla nella conferenza dei capigruppo. Penso che l'ufficio di presidenza abbia capito la sua esigenza e soprattutto l'importanza di questa interpellanza. Passiamo quindi all'interpellanza successiva della consigliera Artesio. L'oggetto dell'interpellanza 190 è mensa scolastica. Risponde l'assessore Patti. Prego, assessore.
Buongiorno. In merito all'interpellanza della consigliera Artesio, dove viene chiesto se siano noti all'amministrazione comunale i comportamenti alimentari afferenti al pasto domestico, facendo anche riferimento a ciò che è avvenuto a Firenze, io mi sono poi premurata di chiamare l'assessora di Firenze per capire come loro avevano agito sui controlli e in effetti loro hanno fatto i controlli come ristorazione scolastica, i numeri però sono decisamente diversi perché hanno 44 non aderenti al servizio di ristorazione. Quello che abbiamo noi come informazione riguardo i comportamenti sono più di tipo informale dato da insegnanti piuttosto che da alcune cose riportate, alcuni fatti riportati dal personale delle aziende ristoratrici. Lei chiede se non si ritenga opportuno fare una rilevazione in maniera più adeguata. È una cosa che avevamo pensato, ma vista anche la tensione che c'era stata inizialmente, soprattutto nello scorso anno scolastico, tra i genitori diciamo, del Caro Mensa e l'amministrazione, come anche dei genitori del Caro Mensa con le direzioni scolastiche, forse in quel momento non ci era sembrato opportuno iniziare a capire come rilevare questa situazione. Io personalmente mi sono recata in alcuni refettori, in particolare un refettore che mi ha colpito nella zona nord di Torino, non dico il nome della scuola, dove i pasti consumati erano molti con bibite, quali Coca-Cola e succhi di frutta e in alcuni casi anche porzioni monodose di pasta anche in versione consistente come unico come dire, elemento di cui cibarsi, molti avevano dei panini e quindi la situazione che io ho visto non era confortante, viste anche tutte le numerose azioni che stiamo facendo, quali sulla formazione degli insegnanti insieme all'ufficio scolastico regionale alla ASL, sia il percorso che stiamo attuando per riformare le commissioni mensa, stanno in un qualche modo ricreando dei rapporti più sereni diciamo all'interno delle istituzioni scolastiche ed è all'interno di questo anno che come dire, ci eravamo un po' immaginati di capire come con le autonomie scolastiche provare a immaginare un percorso di rilevazione o perlomeno di monitoraggio di quelli che sono i comportamenti alimentari all'interno delle scuole, anche capire come farli perché non è proprio banalissimo il modo e chi deve farli.
Grazie Assessora. Prego Capogruppo Artesi.
Grazie. L'amministrazione comunale di Torino si sta prestando al nuovo bando della ristorazione scolastica e tutti ci stiamo avvicinando alla conclusione dell'anno scolastico. Credo che l'amministrazione comunale non dovrebbe perdere l'opportunità di sistemare sul piano teorico quanto avvenuto in questi ultimi anni e quindi che non debba perdere l'occasione di conoscere le motivazioni e la consistenza dei comportamenti che sono stati adottati da coloro che hanno deciso unilateralmente di scindere il contratto con il loro tempo scuola e con il servizio erogato dall'amministrazione comunale. Anch'io in modo informale ho avuto modo di verificare alcune situazioni, probabilmente abbiamo visto le stesse, probabilmente avendo visto le stesse abbiamo le medesime ragioni di preoccupazione. La preoccupazione prevalente è quella riferita al fatto che il tempo della mensa, che anche la sentenza del Tribunale ordinario definisce essere pienamente tempo scuola, sia diventato nel contesto attuale un momento diverso dagli obiettivi preliminari del tempo scuola, ovvero anziché un momento di emancipazione nell'eguaglianza, un momento di rappresentazione delle diseguaglianze. E che queste diseguaglianze, evidentemente indotte da ragioni diverse, tempi della famiglia o possibilità economiche della famiglia, si riproducano e si manifestano nel tipo di alimenti consumati. Io credo quindi che questo, il problema di conoscere, sia assolutamente un dovere dell'amministrazione comunale. E lo dico anche sulla base di una fondatezza formale, perché non è che le sentenze possano essere applicate da qualcuno quando sono loro favorevoli e poi disattese quando sono sfavorevoli. In modo particolare, se la sentenza del Tribunale sostiene che il permanere presso la scuola nell'orario della mensa costituisce un diritto soggettivo perfetto, e poi ancora dice che se la permanenza è diritto soggettivo perfetto, quindi la refezione scolastica offerta dal comune non può diventare obbligatoria e deve comunque aver luogo il consumo del pasto negli stessi locali della scuola, questo introduce anche il pasto domestico come una delle variabili organizzative del tempo scuola. Quindi la legittimità, trasferendo il tema da un comportamento privato ad un comportamento pubblico, di poter conoscere quali sono le tipologie delle scelte, è evidentemente sostenuta dalla stessa sentenza. Perché dico che dobbiamo conoscere queste tipologie? Per le ovvie ragioni di discriminazione a cui facevo accenno prima, ma anche per capire, proprio perché stiamo ricostruendo un bando per la refezione scolastica, quali possono essere le preferenze che orientano i genitori a preparare in proprio il pasto, piuttosto che affidarsi ad un menù equilibrato sicuramente, igienico sicuramente, appetibile forse, predisposto dai nostri uffici congiuntamente alle ASL e ai servizi nutrizionali. Non dico che ci siano molti casi in Torino quali quello rilevato al Comune di Firenze, per cui una mamma premurosa è così solerte nel rispetto del servizio pubblico da riprodurre in proprio lo stesso menù della mensa scolastica, ma curandone direttamente la confezione. Certamente però noi sappiamo di avere di fronte situazioni in cui ci sono pasti predisposti secondo le preferenze dei bambini e situazioni di pasti frettolosi. Non ci sono giudizi morali su questi comportamenti, ci mancherebbe, non siamo certo qui per questo, non abbiamo questa titolarità, c'è sicuramente però una possibilità di moral suasion, cioè conoscere quelle tipologie ci aiuta a capire se siamo di fronte a un problema di natura economica, a un problema di gradimento del cibo, a un problema di fiducia nei confronti delle forme con cui il cibo è preparato e distribuito nei nostri servizi. Quindi io auspico che questa ricerca di conoscenza ispiri l'amministrazione comunale e quindi possono esserci le forme più idonee a queste rilevazioni che ritengo saranno molto istruttive. Dal punto di vista dell'esito dell'interpellanza io faccio un atto di fiducia nei confronti dell'assessora, dato che dovrà passare in commissione tutta l'operazione della ristorazione scolastica, immagino anche la presentazione del bando della ristorazione scolastica, forse non è dovuto amministrativamente, spero lo senta come dovere politico, in quell'occasione riprendiamo sulla base di una sua informativa, le eventuali nuove idee che possano essere emerse per avviare questo tipo di monitoraggio.
Bene, proseguiamo con i nostri lavori. Le interpellanze 107-73 dei consiglieri Napoli e Ricca, a cui avrebbe dovuto rispondere l'assessore alla pietra, sono rinviate, perché l'assessore alla pietra ci comunica che non potrà partecipare ai lavori di oggi. C'è invece l'assessore Unia, che può rispondere all'interpellanza del consigliere Tresso, avente ad oggetto rifiuti a Falchera. L'unico cambiamento è la quantità aumentata. Prego, assessore Unia.
Grazie, Presidente. Il consigliere Tresso, nella sua interpellanza, riprende una questione che ebbe inizio nella primavera del 2017, con una richiesta di comunicazione alla sindaca sul degrado e l'abbandono di rifiuti presso l'Argine Stura e Strada Cornier, alla quale seguì un sopralluogo di sesta commissione consigliare permanente, dove erano presenti, fra gli altri, il presidente Menzio e il mio predecessore Giannuzzi, e dal quale emersero varie criticità, dalla stabilità delle scarpate del cavalcavia di Strada Cornier, conseguenti a scavi eseguiti per ospitare baraccamenti abusivi, alla presenza di rifiuti e di una decina di orti abusivi sulla sponda orografica sinistra del torrente Stura, all'altezza del ponte di Via Bologna. Da quel sopralluogo, avvenuto il 6 giugno 2017, gli orientamenti ipotizzati si indirizzarono ad un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti, al posizionamento, restringendo la carreggiata stradale, di barriere Jersey o di un sistema di videosorveglianza al fine di disincentivare nuovi abbandoni indiscriminati di rifiuti e all'allontanamento degli abusivi di lungo Stura Lazio, offrendo loro altri spazi per la realizzazione di orti urbani regolari. Il 16 giugno 2017 cambia l'assessore all'ambiente. In data 29 novembre, sull'argomento, il consigliere Tresso presenta un'interpellanza al sottoscritto, la 3920, che viene discussa in aula il 30 ottobre. Nella risposta, dopo un sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale, l'area ambiente aveva comunicato l'intenzione di agire in ottica di prevenzione, valutando una serie di iniziative e di provvedimenti. Tra questi, segnalava la valutazione di nuove modalità di utilizzo dell'impianto sportivo antistante il sito in oggetto, attualmente non in uso a seguito della revoca di una concessione pregressa. Al termine dell'iter di riassegnazione in concessione, che rientrava nella competenza dell'area sport e tempo libero, si sarebbero potute creare le condizioni per una riqualificazione dell'intero circondario, ivi compreso il tratto di Strada Cornier oggetto di attenzione. In tal senso, l'area attualmente adibita a parcheggio, ma oggi inutilizzata, sarebbe potuta tornare ad essere attiva. Si era anche discusso sulla possibile inefficacia dell'eventuale installazione di telecamere, basata sull'esperienza degli ultimi anni, in quanto i trasgressori, una volta compreso che il sito è videosorvegliato, oscurano le targhe dei mezzi, di fatto vanificando il sistema installato, e si era constatato che in tali casi l'unico strumento di controllo a disposizione dell'amministrazione sarebbe un maggior presidio del territorio attraverso la Polizia Municipale per l'effettuazione di interventi coordinati in tempo reale. Sempre nella risposta all'interpellanza 3920, in seguito a di interlocuzioni con l'area patrimonio, si comunicava che la scarpata del cavalcavia risultava essere di proprietà di Attiva e che in tal senso il patrimonio si sarebbe attivato nei confronti di Attiva stessa per chiedere una verifica sulla scarpata in relazione alla situazione di stato di fatto, ossia la proliferazione nel tempo di varia vegetazione potenzialmente pericolosa dal punto di vista della staticità e facilmente incendiabile, nonché degli insediamenti nati e cresciuti nel frattempo, alcuni anche recintati. La Direzione Infrastrutture e Mobilità aveva ritenuto non opportuna la riduzione della carreggiata con una fila di New Jersey, posta longitudinalmente, a causa dell'eccessivo impegno in termini logistici ed economici che l'operazione avrebbe comportato, oltre 250 metri. Parallelamente, aveva ipotizzato uno studio sulla viabilità, finalizzato tra l'altro a valutare la possibilità di consentire l'accesso a quel tratto di strada Cornier, esclusivamente a soggetti autorizzati a recarsi presso il canile. Il comandante vicario del Corpo di Polizia Municipale aveva reso noto, sull'abbandono dei rifiuti, che la sezione territoriale sesta, nonostante l'espletamento di ripetuti servizi anche in turno serale, aveva identificato e sanzionato un solo soggetto. Il Servizio Sostenibilità Energetica, sull'incremento del livello di illuminazione pubblica, aveva reso noto che, per quanto concerneva l'Ungostura Lazio, l'impianto attuale è già LED, con apparecchi da oltre 100 watt, pertanto tecnicamente rispettoso della normativa in materia, e per quanto concerneva strada Cornier non vi sono i LED, ma l'impianto a schema di installazione idoneo ed apparecchi da 250 watt sodio, pertanto anche in questo caso in regola con la normativa. Dopo questa articolata premessa, comunico al consigliere Tresso gli aggiornamenti pervenuti dai vari servizi. L'area ambiente, per quanto di competenza, non ha nulla da aggiungere rispetto a quanto già comunicato in occasione della discussione dell'interpellanza 3920. Continua a considerare lo sviluppo dell'area sportiva limitrofa un'occasione di riqualificazione. Il Servizio Sostenibilità Energetica, per quanto di competenza, nel confermare le caratteristiche tecniche degli impianti presenti in Lungostura Lazio e strada Cornier, già discussi in risposta all'interpellanza 3920 e considerati rispettosi della normativa, tenendo nel debito conto l'aumento di spesa derivante dall'operazione, valuta inefficace contro le azioni illegali incrementare ulteriormente il livello di illuminazione attuale. Il Servizio Verde Pubblico Gestioni Grandi Opere, sulla presenza pluriennale presso la sponda sinistra del torrente Stura, sotto il ponte Amedeo VIII di Via Bologna, di orti abusivi non interessati in occasione dello sgombero del campo nomadi, comunica come sia sicuramente possibile un ricollocamento dei veri ortolani in strada dell'Arrivore, negli orti circoscrizionali, previo attento accompagnamento sociale e istruttoria che renda legittima l'occupazione di aree comunali. Il neocomandante del Corpo di Polizia Municipale, nel confermare che nei ripetuti servizi, anche in turno serale, finora una sola occasione è stato identificato e sanzionato un unico soggetto, e che l'area di strada Cornier, nei pressi del civico 212, che costeggia gli ex campi di calcio della Falchera, risulta, come da sopralluogo in data 18 gennaio 2018, effettivamente occupata da rifiuti vari e masserizie per una superficie complessiva di circa 850 metri quadri. Informa che la sezione competente ha provveduto ad inviare alla Direzione Ambiente richiesta di pulizia dell'area e, in seguito a contatti intercorsi con il responsabile ciclo integrato dei rifiuti, si è emersa l'esistenza di un progetto di riqualificazione della zona interessata, al fine di contrastare anche l'abbandono incontrollato di rifiuti. Nell'attesa di questi interventi strutturali sull'area ex campi sportivi, che potrebbero essere definiti circa il contrasto alle problematiche di abbandono, l'area ambiente ha comunicato che si cercherà di tamponare con interventi spot e si procederà, a valle di alcuni lavori già programmati, con una richiesta di preventivo quanto prima, sempre nel rispetto delle residue disponibilità finanziarie in corso d'opera. Per quanto riguarda l'area sportiva, nel frattempo, in data 22 gennaio 2018, è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione 2017-06309-10 di esternalizzazione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale denominato Falchera E2, sito in via degli Ulivi 11. Sull'impianto, gestito esternamente da un'associazione sportiva sino al 2013, a causa di gravi inadempienze da parte del concessionario dietro proposta della circoscrizione 6, il Consiglio Comunale dispose la revoca della concessione in data 20 dicembre 2013. La circoscrizione 6, rientrata in possesso, ha provveduto ad effettuare due esperimenti di bando pubblico per l'individuazione di un nuovo concessionario dell'impianto, ma entrambi sono risultati deserti in data 8 ottobre 2015 e in data 27 gennaio 2016. L'impianto, con verbale sottoscritto in data 16 novembre 2017, è passato in carico all'area sport e tempo libero. Con l'approvazione della suddetta deliberazione avvenuta lo scorso 22 gennaio da parte del Consiglio Comunale, l'impianto è stato inserito tra quelli di rilevanza cittadina, ai sensi del regolamento 295, valutando migliore la gestione in convenzione rispetto alla gestione diretta come strumento potenzialmente più idoneo ad assicurare funzionalità ed economicità e soluzione più efficace per la riqualificazione sociale e ambientale della zona interessata, tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla circoscrizione 6 e delle difficoltà incontrate nei precedenti esperimenti di gara pubblica. Pertanto, ritenendo necessario procedere ad un nuovo tentativo di bando prevedendo condizioni più favorevoli in deroga alle previsioni contenute nel regolamento 295. Il Consiglio Comunale ha così disposto, con approvazione del suddetto provvedimento, di demandare successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e l'avvio della conseguente procedura amministrativa. In conclusione, il direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile sottolinea che, come già riferito nelle precedenti sedute consigliari, ai fini di ostacolare l'abbandono di rifiuti in argine di via Cornier, si rende necessario risolvere anche la questione legata alla pulizia della scarpata e alla rimozione di baracche e orti sulla scarpata ad ovest della via, ancora di proprietà di Attiva e non acquisita al momento della costruzione del cavalcavia limitrofo. Ciò consentirebbe di dare maggiore visibilità, possibilità di controllo e sicurezza all'area in questione. Attiva dovrebbe in sintesi provvedere, con non poche evidenti difficoltà, a smantellare le baracche e liberare gli orti dagli attuali occupanti non autorizzati dalla società medesima. I vari uffici competenti stanno valutando le strade ritenute più opportune per raggiungere l'obiettivo, in particolare, anche in relazione alle attuali disponibilità economiche, stanno concertando l'opportunità o meno di riprendere le già intercorse trattative con Attiva per l'acquisizione, ancorché gratuita, dell'area, nelle attuali condizioni di fatto, e che comporterebbero per la città l'onere non indifferente di abbattimenti, sgomberi e bonifiche per ripristino originario dello stato dei luoghi. L'alternativa posta a ragionamento da parte degli uffici è quella relativa all'accertamento della possibilità giuridica di procedere con ordinanza nei confronti della proprietà, che comunque in questo caso potrebbe ritenersi parte lesa e quindi non ottemperare nell'immediato a quanto ordinatole.
Grazie Assessore, io le ho lasciato più del doppio del tempo a sua disposizione per tanti motivi, un po' per l'importanza dell'interpellanza del collega Tresso, anche perché il Consiglio Comunale di oggi è abbastanza scarno, non abbiamo deliberazioni, però chiederei a tutti gli assessori di contenere...
Presidente, lei non ricorda che in Capigruppo avevo chiesto il doppio del tempo, vero?
No, più del doppio, lei ha avuto più del doppio del tempo. Consigliere Tresso, prego.
Bene, grazie, io parlerò per tre volte il mio tempo disponibile, no, scherzo. Allora, io ringrazio intanto l'assessore perché effettivamente mi ha dato una risposta molto articolata ed esaustiva. Peraltro ho ripreso anche fedelmente tutti quelli che erano i temi che io avevo già richiamato nell'interpellanza, che, come giustamente lei ha detto, segue a una precedente. Però, assessore, davvero non me ne voglia, sto cercando anche di mettermi nella situazione di trovare insieme, dare un contributo per trovare una soluzione a questo tema che, peraltro, è abbastanza sedimentato nel tempo. Lei mi ha fatto una risposta molto articolata in cui fa tutta una serie di considerazioni, però oggettivamente di proposte concrete mi sembra che rimandi di nuovo. Adesso sto parlando ovviamente di Stato Cornia, poi vediamo un attimo il discorso di Lungostura. C'è un elemento oggettivo nuovo che è quello del bando di abbiamo liberato in consiglio ancora la settimana scorsa su Falchera 2, benissimo. Io quel bando l'ho letto con attenzione, tra l'altro mi fa piacere ci sia anche se sta a sentire l'assessore Finardi perché ne abbiamo parlato con lui. Ho trovato che fosse fatto bene, però vede, non c'era alcun elemento che richiamasse anche e c'erano tutte le possibilità di inserirlo nella matrice della costruzione del bando, un'attenzione particolare proprio anche a questa problematica, cioè di per esempio valutare anche nell'ambito del punteggio che veniva assegnato un elemento di attenzione a questi aspetti. Lei sa bene che Falchera 2, peraltro, che è un'area piuttosto vasta, sono quasi 3 ettari di campi sportivi, ha l'accesso principale da Via degli Ulivi, non c'è neanche un accesso previsto da Stato Cornier. Allora, per esempio, questo elemento, però capisce, lei mi dà tutta questa articolata risposta, in cui però mancano gli elementi concreti. Ma allora, perché nel bando non prevedere che, per esempio, l'accesso alla palazzina centrale, che peraltro è molto prossima a Strada Cornier, non si potesse prevedere anche un secondo accesso su Strada Cornier, in modo da valorizzare quel parcheggio e in qualche modo aumentarne il presidio. Allora capisce che o non vi parlate, oppure c'è bisogno però di fare un'azione un pochino maggiormente coesa, proprio nell'ottica di trovare delle soluzioni, no? Perché poi lei mi dice, è stata valutata dagli uffici troppo onerosa l'idea di mettere, tra l'altro l'avevamo valutata anche col Presidente Menzio, del New Jersey con sopra la griglia. Sì, ma a 20.000 euro a volta in cui si vanno a fare le operazioni di rimozione, capisce che probabilmente per 250 metri di New Jersey, io qualche computo in vita mia l'ho fatto, credo che si riesca facilmente a dimostrare che anche quel tipo di importo facilmente si ammorta in fretta rispetto a 20.000 euro, perché le assicuro che quello che si può verificare, io lo so anche avendo fatto un giro ancora di recente a Falchera, avendo parlato con i residenti, con, diciamo anche rappresentanti dei comitati di quartiere, che ormai la nomea è quella che è stato con i liberi tutti, cioè ci sono delle attività commerciali, chiaro io non posso dire nulla di garantito, ecco, ma però la nomea è questa che intanto viene utilizzato come discarica anche di inerti da chi fa delle attività, ma non solo in Falchera, ben più fuori da Caltera, Falchera, da tutte le zone limitrofe, per portare inerti. Due, ci sono delle attività di chi fa sgombero, cantine e altre cose che intanto porta lì perché certo gli costerebbe portare e conferire la discarica. Allora, qualcosa dobbiamo trovare, perché intanto è un sistema che si continua a fare e lei mi dice, il comandante ha sanzionato solamente un personaggio, comunque almeno questo è quello che risulta. Va bene, però capiamoci, io capisco anche che poi la sezione locale dei vigili non possa stare lì a presidiare tutte le sere, quindi se mi dice una sanzione a fronte di quanti controlli fatti, cioè diamo dei dati che siano anche più oggettivi. Allora, io come dico, era stata fatta tutta una serie di valutazioni, anche tra l'altro in corso di sopralluogo, compreso le videocamere, l'illuminazione. Dirmi che Eren certifica che comunque siamo a norma, ma non c'entra, voglio dire, esiste anche l'illuminazione dimmerabile, c'è cioè la possibilità per esempio di aumentare il livello di intensità luminosa alla rilevazione, tra l'altro con costi veramente minimali, di presenze. Questo crea già comunque un elemento di maggiore attenzione da parte che va lì o comunque è un deterrente. Allora, proviamo a farci venire qualche idea concreta, perché lei mi sta riproponendo le stesse considerazioni a me di ottobre, capisce? Allora, io lo dico davvero, con lo spirito anche di troviamo una soluzione. Credo che vada comunque sentita la circoscrizione, vogliamo aspettare che si concluda l'iter di approvazione del bando. Allora, incontriamoci, io spero, perché quella sarebbe una soluzione importante per Falchera, che il bando non vada a deserto come i due precedenti. Troviamo la società che vuole fare davvero un'operazione anche di maggiore inclusione sociale, di capacità di recupero del quartiere, incontriamoli, troviamoli, troviamo modo anche in commissione di parlarne, vediamo se farlo con la circoscrizione, anche per segnalare come questo problema, come dice gli uffici, confidano che venga risolto anche a carico loro. Il discorso di Attiva, non credo che si possa chiedere Attiva di sgomberare, però qui mi rallaccio allora al discorso delle sponde della Stura. Le sponde della Stura sono state ricolonizzate dagli orti dopo l'avvenuta sgombero del campo Rom, quindi non c'entra con questo, sono tutti nuovi insediamenti ma che sono ormai consolidati, io sono stato più volte a vederli, sono partiti in fretta. Allora, di nuovo, la sua predecessora Giannuzzi mi aveva detto, ma adesso troviamo il modo di trovare, ma benissimo, vogliamo strade della Rivore, abbiamo da poco approvato anche una mozione che enfatizza nell'ambito di una struttura di agricoltura urbana la funzione degli orti sociali, però bisogna avviare un discorso che purtroppo è molto più di contatto con queste persone, salvo che non si voglia fare uno sgombero a coatto, ma non credo che sia nessuna intenzione, tantomeno la mia, ma bisogna cercare di andare a parlare con queste persone, coinvolgiamo i vigili locali, coinvolgiamo gli operatori sociali, ma proponendogli qualcosa in alternativa però nel perimetro di quello che è legale e che è una condizione anche di rispetto degli altri che magari non hanno occupato abusivamente ma che giustamente vogliono farsi l'orto anche loro. Allora ci sarà una gradatoria, ci saranno delle, però ecco, bisogna già andare avendo chiaro questo percorso. Quindi la mia davvero è un sollecito da dire, oggi francamente mi ha dato una risposta molto articolata ma che non ha soluzioni concrete. Aspettiamo a vedere cosa succede col bando, sono d'accordo, però dopo davvero ritroviamoci, sentiamo anche i gestori sperando che il bando non vada a deserto e facciamo delle proposte concrete. Anche quando mi dice sono stati valutati extra costi, ma vediamoli questi costi, perché io sono convinto che 250 metri di New Jersey non sono tali da non giustificare il fatto che ogni volta che si va con AMIA si spendono 20.000 euro. Allora, francamente la trovo, mi scusi, una risposta che però nel concreto non mi ha dato soddisfazione. Quindi non chiedo adesso una commissione, ma la chiederò appena ci saranno notizie del bando. E tanto a maggior ragione anche sugli orti, però facciamo un qualcosa di concreto.
Grazie, quindi per il verbale l'interpellanza 51 è assegnata alla commissione consigliare, sarà poi il presentatore collega Tresso a richiederne la calendarizzazione alla sesta commissione consigliare. L'assessore Unia voleva intervenire? Prego.
Per chiarire, perché non ho capito una roba, se si riferisce alla delibera o al bando? Sì, ma nella spiegazione del perché non sono state messe delle cose dentro al bando, nel bando, okay. Grazie.
Bene, procediamo ai nostri lavori con l'interpellanza successiva, che è l'ultima, la 54-52 del consigliere Curatella, la consigliera Imbesi ed altri. La circoscrizione 2 anticipa il Capodanno alla festa di via di Corso Sebastopoli con fuochi pirotecnici senza alcuna autorizzazione, chiedono i consiglieri. Prego, assessore Unia.
Presidente, l'articolo 9,23 del regolamento 320 per la tutela del benessere degli animali in città prevede il divieto su tutto il territorio cittadino di far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9,1 e comporta quindi responsabilità dei trasgressori eventuali con eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate man mano dalla città. Articolo 43,1 del regolamento 320 prevede l'applicazione della sanzione da un minimo di 50 euro a un massimo di 500 euro per la violazione tra i vari articoli dell'articolo 9 succitato. Articolo 44 in merito alla vigilanza stabilisce che sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al corpo di polizia municipale. Fatta questa premessa regolamentare è stata effettuata una ricerca sulla mail dell'assessorato e non risulta pervenuta nessuna comunicazione in merito da parte della circoscrizione 2. Richiesta una nota sull'argomento, l'area ambiente servizio adempimenti tecnico ambientale ha comunicato che l'ufficio competente non ha ricevuto nessuna richiesta di autorizzazione in deroga all'esecuzione di fuochi pirotecnici. Pervenuta questa comunicazione, è stato allora richiesto un approfondimento alla circoscrizione 2, che ha risposto nel modo seguente: in riferimento all'interpellanza relativa ai fuochi pirotecnici in occasione della festa di via Associazione Commercianti Sebastopoli Gorizia, denominata Colori d'Autunno del 26 novembre 2017, né l'associazione né alcun altro soggetto hanno fatto richiesta alla circoscrizione per ottenere un'autorizzazione in deroga all'esecuzione dei fuochi pirotecnici che infatti non erano compresi nel progetto Festa di Via. L'associazione organizzatrice dell'evento ha dichiarato la totale estraneità all'esecuzione dei fuochi pirotecnici che si sono svolti al di fuori dell'area relativa all'evento. Da ciò si deduce che gli stessi erano improvvisati a opera di soggetti sconosciuti che hanno agito al di fuori dell'area interessata dalla festa di via. La circoscrizione 2 conclude nella sua nota confermando di non aver competenza né riguardo al rilascio di autorizzazioni in tal senso né, di conseguenza, ad altre eventuali comunicazioni all'assessorato competente. La circoscrizione informa inoltre che l'associazione Smiling Boys, il cui supporto era stato richiesto all'associazione di via, ha preso atto dell'evento e confermato quanto dichiarato dall'associazione.
Chiarissimo, consigliere Curatella, prego.
Grazie, ringrazio l'assessore della risposta di cui chiedo una copia. Io credo sia importante sfruttare il momento e fare anche un minimo di informazione e sensibilizzazione, perché nell'interpellanza si parlava di questo evento accaduto la sera del 26 novembre, ma lo stesso evento si è ripetuto in Piazza Statuto la sera del 13 dicembre e sempre in circoscrizione 2 la sera del 19 gennaio. Dalle parti di Mirafiori Sud. Quindi sono una serie di eventi che nel giro di due mesi sono ripetuti già tre volte. Quindi è importante, uno, un'attività con la collaborazione del Corpo della Polizia Municipale di sensibilizzazione sul territorio. E nel caso specifico, come anche riportavo nell'interpellanza con uno screen, credo che sia importante anche un'attività di sensibilizzazione verso gli amministratori locali stessi, a partire dai consigli di circoscrizione, perché nel momento in cui si trovano a vedere certe situazioni dovrebbero essere i primi a intervenire e segnalare denunciando tale attività, perché non se ne può poi dopo vantarsene o comunque portarla ad esempio, guarda che bello, stanno facendo i fuochi d'artificio nella mia circoscrizione. Quindi credo sia importante la doppia azione da una parte sul territorio, perché ci sono capitati questi tre eventi nel giro di due mesi, e guardo anche l'assessore Finardi per la collaborazione sulla polizia municipale, e soprattutto vedendo questo modo di reagire da parte dei consigli di circoscrizione, che nella circoscrizione in oggetto sono anche al governo della circoscrizione, quindi dovrebbero dare l'esempio ai cittadini evitando di esaltare queste situazioni. Grazie.
Consigliere Curatella, credo che abbiamo ascoltato entrambi le stesse parole dell'assessore Unia, che ha ribadito l'estraneità della circoscrizione in quanto istituzione così come anche dell'associazione che ha organizzato la festa di via. Quindi la invito quando vuole esprimere dei giudizi su suoi colleghi amministratori, indipendentemente dalla forza politica a cui appartengono, di essere un po' più cauto. L'interpellanza era chiara, chiedeva se c'era un coinvolgimento della circoscrizione. L'assessore Unì ha detto che non c'è nessun coinvolgimento, le chiederei di essere un po' più rispettoso nei confronti dei suoi colleghi. Vuole intervenire? Le do la parola.
No, volevo solo specificare, facevo riferimento a quanto è riportato anche nell'interpellanza, che se un amministratore, diciamo io, consigliere comunale, vedo che si sta commettendo un illecito, devo segnalarlo, non me ne devo vantare su Facebook. Quindi io non è alla circoscrizione di per sé, è alla persona che ha un ruolo sul territorio di amministratore, che invece di segnalare alla forza di polizia municipale che si sta commettendo un illecito, se ne vanta su Facebook ed è riportato nell'interpellanza.
Bene. Approfondiremo questo caso, perché se, come dice lei, probabilmente l'amministratore che si è vantato, io sto a quanto ci comunica lei, si è vantato di questo spettacolo pirotecnico, naturalmente sarà nostra premura come ufficio di presidenza verificare quanto è accaduto. Dopodiché mi pare evidente l'estraneità e della circoscrizione e dell'associazione di via che ha organizzato la manifestazione, così come ci ha detto l'assessore Unì. Procediamo i nostri lavori con, inviterei il segretario generale a procedere con l'appello nominale.
Azzara, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci.
Presente.
Ha risposto alla prima chiamata, signor Presidente, 33 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza la consigliera Grippo, il capogruppo Rosso, la consigliera Amore, la consigliera Montalbano, il consigliere Carretta.
No, ma così che non riesco. Amore.
Allora. Il capogruppo Morano.
Amore, Grippo. Grippo, Morano. Montalbano,
Carretta. Non mi è arrivata.
Qua.
Ah, è arrivata qua, scusate. Fassino. No, perché non ce l'aveva lui. No, non ce l'avevo io.
Sono segnati qua, Fassino, Grippo. Allora, seconda chiamata, Appendino.
Ma guarda, non ce l'avevo scritto.
Rosso.
Ah, perché è arrivata alle 2
per quello. Confermo che con la seconda chiamata hanno risposto 33 consiglieri comunali.
Grazie. buon pomeriggio a tutti. Possiamo procedere con l'assegnazione degli atti alle commissioni. La prima è immobili siti rispettivamente in via Saccarelli numero 14, interno F, e corso Orbassano numero 2. Scusate, grazie. No. Cioè, allora, prima assegnazione, immobili siti rispettivamente in via Saccarelli numero 14/F e corso Orbassano numero 215/C, pervenuti alla città in seguito a confisca. Acquisizione ai sensi di legge, della legge 159 del 2011, assegnata alla prima commissione consiliare. Imbesi? Sì. Sì, più legalità. Ferrero? Ok. Proposte di deliberazione di iniziativa consiliare? Indirizzi per l'esercizio 2018 del sistema tariffario della ristorazione per la scuola dell'obbligo, primaria e secondaria di primo grado, della capogruppo Artesio, assegnata alla prima più quinta commissione. Siete i titolari Menzio, Imbesi, Curatella. Ok. Proposte di mozione. Procedura di licenziamento Mussa e Graziano, presentata in data 31 gennaio dalla capogruppo Artesio, assegnata alla terza commissione. Titolare. Aumentare i diritti e la partecipazione dei cittadini, presentata in dito sempre dal capogruppo Tresso, diritti e pari opportunità. Albano. Ok. Azioni sul territorio per favorire comportamenti virtuosi e attuare politiche di efficienza energetica, presentata dal consigliere Curatella, assegnata alla sesta commissione. Perché terza? Vabbè, sesta più terza. Proposte di ordini del giorno, basta convegni antisemiti all'università. Primo firmatario del capogruppo Ricca, assegnata alla quinta più conferenza dei capigruppo. Ok. Procediamo con la votazione del verbale della seduta di lunedì 29 gennaio. Prego, consiglieri, votate. Le verbale di lunedì 29. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 29, dichiaro il verbale approvato. Il punto successivo sono delle richieste di comunicazioni. Scusate colleghi, un po' di silenzio, grazie. Richieste di comunicazioni. Servizio Decoro Urbano AMIAT, risponde l'assessore Finardi. Prego.
Grazie Presidente. Il mantenimento del decoro cittadino e della sicurezza urbana rientrano tra le priorità dei compiti della Polizia Municipale, che opera quotidianamente sul territorio attraverso le pattuglie decoro appositamente istituite. La presenza di clochard dormienti nella zona centrale crea non pochi problemi di igiene e pulizia del luogo in cui stazionano. Gli stessi presentano situazioni contingenti molto variegate tra loro a causa della nazionalità, delle situazioni personali, dell'uso e o abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti, eccetera. Nell'ambito dell'amministrazione comunale, pur essendo la calendarizzazione di tali interventi e responsabilità della Polizia Municipale, è presente una strettissima collaborazione tra chi opera nell'ambito del welfare e chi si occupa della sicurezza dei cittadini. Basti pensare ai nuclei dedicati ad attività di prossimità o allo stesso nucleo edilizia abitativa e assistenza. Occorre però distinguere tra le proposte offerte dall'amministrazione a questi soggetti per trovare una sistemazione nei dormitori e o iniziare dei percorsi di integrazione e di cura e le attività finalizzate alle risposte ai cittadini che richiedono rispetto delle regole di civile convivenza. Tra parentesi, possibilità di accedere alle abitazioni, ai negozi, condizioni igieniche rigorose, eccetera, eccetera. L'attività della Polizia Municipale di controllo Clochards, derivata dai numerosissimi esposti pervenuti alla Polizia Municipale, circa 100 nel 2017, è finalizzata esclusivamente al ripristino dell'igiene e del decoro e riveste carattere di operazione di polizia. Il servizio programmato dal responsabile del comando sezione 1, in accordo con il comando, viene svolto una volta a settimana, solitamente il martedì o il giovedì dalle ore 7.30, congiuntamente al personale e ai mezzi dell'AMIAT, e prevede il controllo di tutte le località nelle quali si ha la presenza di senza fissa dimora. Le maggiori difficoltà che si oppongono ad una risoluzione o almeno alla diminuzione del fenomeno dei senza fissa dimora sono causate dalla reticenza con cui sono accolte le forme di aiuto offerte dalle strutture istituzionali ed anche presumibilmente dal fatto che soprattutto nel periodo invernale nella zona centrale vengono forniti agli stessi da parte di privati cittadini o associazioni materiale per creare giacigli notturni e cibo. Per rendere più incisivi i controlli a partire dal 2015, la Polizia Municipale ha stilato un protocollo operativo abitualmente adottato soprattutto dagli agenti del Comando Sezione 1 che prevede l'invito ad allontanarsi raccogliendo i propri beni, ovviamente incluse le coperte. In tutte le occasioni la comunicazione di informazioni sulle strutture messe a disposizione della città per ricevere assistenza. 3. Intervento della società AMIAT per la pulizia del sito con prodotti igienizzanti, nonché per la rimozione dei rifiuti presenti, carta, avanzi di cibo, bottiglie, cicche di sigarette e quanto altro, e di quanto sia stato lasciato dai senza fisse dimora. I controlli proseguiranno con le modalità già poste in atto. Grazie.
Grazie Assessore Finardi. È iscritto a parola capogruppo Artesio, che ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie. Il termine decoro urbano riferito a queste situazioni che sono comparse sui quotidiani nella settimana scorsa è attribuito evidentemente in ragione di una indulgenza rispetto al tema dei DASPO urbani e rispetto alle modalità con le quali la questione è stata raccontata sugli organi di informazione. Credo che la complessità del tema non possa corrispondere evidentemente alla sola accezione del decoro urbano. Partirei dall'inizio. Abbiamo letto in questa settimana che il servizio nasce all'interno dell'organizzazione del comando dei vigili urbani ed era attivo fin dal 2015. Poi abbiamo letto dalle dichiarazioni del neocomandante del Corpo di Polizia Municipale che saranno 20 anni che si effettuano questi interventi, che sono caratterizzati prevalentemente come questioni di igiene ambientale a cui i vigili urbani danno supporto. Poi abbiamo letto una dichiarazione dell'assessore alle politiche sociali che dichiara di non essere informata di questi procedimenti, salvo accertamenti da realizzarsi in seno alla giunta e in seno alla struttura. Con la sua risposta assumiamo il fatto che l'operazione è in capo al comando di polizia municipale e che il comando di polizia municipale opera in forma bisettimanale attraverso le metodiche che lei ha descritto. Allora, opera una volta a settimana nelle metodiche da lei descritte. Allora, questa è la prima informazione che assumiamo. Il commento allo stato delle cose. Allora, pare evidente che esistano in tutte le amministrazioni delle procedure volte a conservare la pulizia dei luoghi. È altrettanto evidente che in queste situazioni specifiche gli interventi di rimozione e di pulizia non coinvolgono l'abbandono di materiali e di cose, ma coinvolgono la presenza di persone e quindi non può essere un intervento esclusivamente di carattere ambientale. È ovvio che non essendo un intervento di questa natura, è un intervento che prevede la collaborazione delle competenze sociali. E la collaborazione delle competenze sociali evidentemente non può essere improvvisata. Non basta leggere un documento nel quale si comunica l'elenco delle sedi di ricovero e ospitalità notturna. Evidentemente va condotto da coloro che hanno la professionalità per farlo. C'è una professionalità relazionale sul piano sociale, ovvio che la competenza relazionale anche dei vigili urbani, ma non esisterebbero professioni sociali se non esistesse una squisitamente dedicata alle relazioni con queste particolari condizioni sociali. Quindi il primo tema è come comunica il comando di polizia municipale con l'organizzazione dei servizi sociali. Questo mi pare il primo tema, perché forse se avvenissero in modo compreso le varie procedure che lei, assessore, ha elencato, non rileggeremmo sui giornali che la persona viene addirittura informata da uno dei condomini sul fatto che si stanno asportando le carte, i cartoni, le coperte, il giaciglio, così come abbiamo letto sui giornali. Se le persone fossero state preventivamente avvertite, o avrebbero cercato la soluzione nell'elenco delle opportunità messe a disposizione, oppure avrebbero provveduto a trasferirsi per non incorrere in quel tipo di comportamenti adottati sia dall'AMIA sia dal Comando di Polizia Municipale. Quindi il tema è che ci sembra essere mancata una comunicazione tra le due competenze che intervengono su questa questione. Terza e ultima questione sulla quale concludo è quella delle alternative, perché abbiamo già discusso in questo Consiglio nella settimana scorsa il tema dell'emergenza freddo, abbiamo ricevuto una serie di informazioni, io faccio presente soltanto una questione che gli altri colleghi hanno già approfondito. Esiste un tema di riorganizzazione dei posti letto nei ricoveri notturni e esiste un tema dei servizi a bassa soglia, dove la bassa soglia evidentemente contempla che le persone che accedano siano accolte per come sono, per il tempo in cui vogliono permanere e non siano necessariamente disponibili all'inserimento in un circuito di inclusione sociale. La loro prima preoccupazione è di ripararsi da un rischio immediato, la prima preoccupazione di una società civile sarebbe proteggerli da quel rischio immediato. Allora, siamo sicuri che sulla bassa soglia ci sia la potenzialità sufficiente? Siamo sicuri che se domani le persone che sono state contattate nell'altra tipologia di intervento, quella della Polizia Municipale, decidessero di rivolgersi ai servizi bassa soglia, troverebbero l'accoglienza necessaria anche solo dal punto di vista numerico? A me sembra che la questione abbia bisogno di una regia e di un governo più condivisi tra la dimensione sociale e la dimensione del controllo del territorio, che questo governo condiviso non debba vedere come vittime della mancata condivisione i diretti interessati, come abbiamo letto, ma neanche le professionalità dell'ente, perché le professionalità dell'ente in questa vicenda risultano tutte umiliate. Una, quelle sociali, per non essere state attori, anzi essere risultate un elemento di contraddittorietà. La Boa Urbana Mobile porta le coperte, la Polizia Municipale le sottrae e dall'altro lato umiliate perché diventano, come dire, gli esecutori di ordini di cui fino a questa risposta non sapevamo ancora nemmeno l'origine.
Grazie, ho iscritto a parlare il capogruppo Ricca, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, premesso che e due consigli che iniziamo con una richiesta di comunicazioni nata anche da alcune dichiarazioni, diciamo, dubbie da parte del neocomandante della Polizia Municipale. Detto questo, partiamo da un punto che, così come dichiarato dagli stessi clochard, non vanno nei dormitori per paura. Quindi io inizierei a ragionare su quello che è l'ambiente che si vive all'interno di questi dormitori e probabilmente del senso di insicurezza percepito dalle persone che li utilizzano. E se qualcuno sceglie di dormire per strada al freddo anziché in un dormitorio, evidentemente
qualche problema strutturale in quel tipo di strutture, mi permetto di dire che ci potrebbe essere. Questo, assessore, lo chiedo anche al Presidente della Quarta Commissione, merita un approfondimento importante, perché non possiamo permettere che determinate strutture che paghiamo, che facciamo in modo che siano più efficienti possibili, così efficienti non siano, tanto che le persone poi continuano a dormire per strada. Detto questo, la cosa che mi ha lasciato perplesso è, so che non è beneficenza pelosa, però l'amministrazione cerca comunque di incentivare il fatto che in maniera caritatevole i cittadini possano regalare coperte tutte quelle cose che possono servire per queste persone sfortunate che vivono per strada. Mi fa un po' arrabbiare sapere che la Polizia Municipale, credo con qualche ordine di servizio verbale o non, possa andare a intervenire buttando via quello che l'amministrazione chiede di regalare in maniera totalmente spontanea. Quando qualcuno regala questo tipo di beni, non lo fa per farne vanto, ma lo fa sicuramente con il cuore, e sapere che dopo questi interventi la roba presa venga buttata nei cassonetti dell'immondizia fa doppiamente male. Terzo, io, e questo è la cosa che mi fa arrabbiare di più, definire spazzini le persone, che gli agenti della Polizia Municipale che intervengono in quel tipo, in quel tipo di situazioni, crea, se mi permetto di dire, crea due dubbi. Uno, che davvero vengano considerati gli agenti della Polizia Municipale solamente degli spazzini. Questo va a denigrare il loro lavoro e denigra anche quello degli operatori ecologici che tutti i giorni cercano di tenere pulita la nostra città. Ma secondo, fa passare il concetto che quelle persone che vengono spazzate via siano immondizia, che le persone siano immondizia da buttare via. Ecco, io per quello, in questo non lo posso assolutamente permettere, e credo che le parole rilasciate da questa intervista, io vorrei un po' più di lavoro, ma avremo modo di dirlo al comandante domani quando verrà in capigruppo, magari un po' meno mediatico, un pochino più operativo. Non è che facciamo un servizio di allontanamento in un DOS urbano, ne applichiamo le sanzioni amministrative previste dal decreto Minniti. Non è un'operazione di polizia, è un'operazione di supporto agli operatori AMIAT, facciamo gli spazzini. Ecco, io credo che per questo vorrei pubblicamente che vengano fatte le scuse, ma non da parte dell'assessore, da chi ha rilasciato queste dichiarazioni, perché ripeto, non possiamo pensare di accomunare le persone che vivono per strada all'immondizia. Detto questo, io sono convinto che l'amministrazione nelle repliche avrà modo di poter intervenire, far valere la posizione di buonsenso, soprattutto l'assessore Schellino, che sono convinto che voglia lavorare tutti i giorni per risolvere questi problemi. Risolviamo questi problemi evitando determinati tipi di dichiarazioni, consigliando magari di poter tenere nel silenzio alcuni pensieri, e secondo, magari andando a migliorare quelle che sono le strutture dei dormitori che sono all'interno della nostra città, per fare in modo che chi ne va a usufruire possa passare delle notti un pochino più confortevoli.
Grazie. Ho scritto a parlare la consigliera Tisi, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente. Io ero già intervenuta nel merito di una richiesta di comunicazioni nello scorso Consiglio Comunale. Al di là del tema specifico, sulla questione più generale delle persone senza dimora, e in quell'occasione avevo già chiesto, anche per la complessità del tema che stiamo affrontando, che venisse ripresa questa tematica approfondendola in commissione, eventualmente anche con il coinvolgimento delle persone che più direttamente lavorano con i senza dimora. Quello che però mi ha colpito negli ultimi giorni sono stati i messaggi anche contraddittori che sono emersi da questa amministrazione. Da un lato la sindaca, che solo qualche giorno fa ha dichiarato che la città non avrebbe mai provveduto a realizzare allontanamenti forzosi dalle vie del centro e da qualunque altra via della città, equiparando via Bologna a via Roma, come giusto che sia, dall'altro delle informazioni giornalistiche che invece ci hanno rappresentato una modalità, direi poco rispettosa della dignità delle persone, se questa è stata effettivamente la modalità con cui sono stati realizzati questi allontanamenti. Allora, io credo che in queste contraddizioni la cosa che si è un po' persa di vista è la necessità di coniugare il diritto delle persone che vivono in questa città alla, io non vorrei chiamarlo il decoro, ma credo agli aspetti più igienico-sanitari di cui ogni città, ogni zona della città credo debba meritare attenzione. Dall'altro la centralità, i bisogni e le differenze che chi si trova in una situazione di mancanza, di privazione, di senza dimora, come appunto vengono definite, si trova a dover vivere. Dicevo dignità e differenze, perché certamente una città degna di questo nome non può non avere come obiettivo ultimo quello di non smettere mai di cercare di offrire un'opportunità a tutti, un'opportunità che sia confacente coi bisogni delle persone. E la domanda e il dubbio che io oggi pongo è se in questo momento la città ha un'offerta di prime accoglienze, quindi il primo approccio, la cosiddetta bassa soglia, sufficiente nel momento in cui anche soltanto la metà di quelli che oggi vivono in strada volessero essere accolti anche soltanto in una struttura di bassa soglia e salvavita. In passato è accaduto di trovarci con situazioni in piazza San Giovanni di 20-25 siriani arrivati a Torino passando attraverso la rotta balcanica e che hanno necessitato di un intervento di emergenza nell'immediatezza della loro presenza, ma non necessariamente di percorsi di accoglienza, ma di dover affrontare condizioni climatiche che non consentivano quel tipo di permanenza. Allora io credo, nell'approfondimento che spero davvero in commissione il Presidente vorrà prevedere, di affrontare questa tematica. Noi oggi siamo in grado di offrire questo tipo di risposta. E poi l'altro aspetto, che invece è molto più politico, la coerenza con i messaggi che si trasmettono, perché le persone, i cittadini che auspicano di vivere, come dire, nel migliore dei modi possibili, e chi si trova in una condizione di estrema fragilità sicuramente ha bisogno di avere una coerenza nei messaggi per non essere disorientato. E credo anche che dobbiamo avere la consapevolezza che probabilmente ci sono persone, i cosiddetti irriducibili, per le quali occorre mantenere un monitoraggio forte e cercare di aiutarli negli unici posti laddove è possibile farlo, ma credo con questo, accanto a questo, che ci sia la necessità di continuare a non rassegnarsi all'idea di avere così tante persone che vivono in strada.
Grazie. Ho scritto a parlare la consigliera Ferrero, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente. Io credo che non si tratta certo di decoro urbano, ma di decoro della persona, di sopravvivenza al freddo e al gelo. Dignità per loro sicuramente, ma anche per coloro che abitano in quelle zone. Le patologie spesso che queste persone che vivono per strada sviluppano sono comunque declinate in una certa un certo disadattamento, in una incapacità di relazione, nell'accumulo compulsivo e anche nella paura di perdere le proprie cose. Si sta però svolgendo un lavoro enorme nei dormitori. Noi siamo andati a visitarne alcuni, io inviterei la Commissione a visitarli tutti, e da quello che abbiamo visto comunque i dormitori offrono un assoluto comfort. Il problema è proprio l'accettazione dell'aiuto, e lo sappiamo benissimo. Io vorrei dire che ci sono anche dei buonismi elettorali, ci sono anche delle strumentazioni
utilizzazioni di questo periodo per uscire con un trafiletto in più. Ecco, giocarsela sui clochard mi sembra veramente poco dignitoso. Nessuno assimila sicuramente le persone all'immondizia, nessuno delegittimi però anche il lavoro dei tanti operatori che in questo periodo al freddo di notte vanno a cercare di convincere queste persone ad andare nelle case, delle tante associazioni e anche degli operatori. Si può fare di più, si può fare meglio, sicuramente sì. La politica deve coordinare ancora meglio gli interventi, mettere insieme le forze dell'ordine, le varie associazioni, questo sì. L'estrema fragilità è uno degli argomenti nostri di campagna di mandato elettorale e nessuno si è sottratto a questo impegno. Però come dico, non facciamo bandiera di problematiche che comunque tra l'altro ci sono da tempo e che comunque in qualche modo si cerca continuamente e sempre di superare. Grazie.
Grazie a lei, ho scritto a parlare il consigliere Iaria, ha ancora 3 minuti a disposizione.
Prego. Grazie, io sarò molto più breve, penso che questo argomento sia chiaramente degno di un approfondimento in commissione, lo faremo molto volentieri, è chiaro anche che però la coerenza dell'attività politica non si misura dagli articoli di giornali, questo lo voglio dire a verbale, perché mi sembra che ci sia un approccio a questo problema da tutti i punti di vista, dal punto di vista del sociale, delle strutture e della parte anche dedicata alla sicurezza, eccetera, di tutti. Quindi io propongo propongo calendarizzeremo a una commissione sul tema proprio per fare il punto della situazione. Grazie.
Signora Canalis, ha ancora 30 secondi a disposizione. Sì, perché le ha utilizzati.
Sì, grazie Presidente. Mi premeva semplicemente rispondere a quanto ho sentito poco fa. La scorsa settimana nessuno di noi ha speculato né inferito su quanto accaduto alla Pellerina, perché ci rendiamo perfettamente conto della delicatezza della materia. Detto questo, non possiamo ricevere accuse sul fatto che stiamo facendo del buonismo elettorale. Le parole hanno un valore. E quindi invito la Giunta, la Sindaca, il Comandante dei Vigili a pesarle con maggiore attenzione, perché se è vero che nessuno può essere allontanato con la forza, è anche vero che l'obiettivo di una città civile è quello che nessuno dorma per strada, l'obiettivo di una città civile è che non si equiparino le persone a oggetti e che i vigili non si autodefiniscano spazzini. Quindi io invito tutti a ritornare un po' in noi stessi, visto che stiamo parlando appunto di persone difficoltà. E poi richiamandomi a quello che hanno già detto Artesio e Tisi, il tema di fondo è: se noi davvero crediamo di dover fare maggiori sforzi per convincere queste persone a uscire dalla strada, perché la strada non è una condizione dignitosa, avremmo oggi i posti sufficienti per accoglierle? Questo è il punto. Oggi temo che non li abbiamo.
Grazie. Ho iscritto a parlare l'assessora Schellino, prego.
Cerco di essere sintetica perché tanto ci sarà un approfondimento in commissione. Dico solo alcune cose su alcuni punti. Il tema che credo sia quello più importante tra quelli che avete toccato, il tema della capienza dei posti a bassa soglia. Per anni ci siamo sentiti dire che Pellerina era troppo grande, ce lo sono sentiti dire anche gli assessori prima di me, che era indecente, che era brutta, che le persone non dovevano andare lì, che si dovevano trovare soluzioni alternative. Allora, gradualmente, come ho già detto nell'intervento della settimana scorsa, abbiamo provato a superare Pellerina, ma rendendoci conto che è un luogo a bassa soglia che consenta alle persone che sia un luogo salvavita è assolutamente fondamentale, quest'anno non l'abbiamo chiuso ma l'abbiamo abbassato a 60 posti, tutti i posti non sono stati persi, sono stati posti spostati con l'iniziativa che conoscete, della quale abbiamo ampiamente parlato, con un protocollo di collaborazione con ASL, Città della Salute eccetera, quindi i posti sono esattamente uguali, solo che invece di avere i 150 posti a Pellerina, i posti sottratti a Pellerina sono posti più dignitosi, posti che si prendono più in carico le persone, posti che invogliano ad entrarci. il giorno in cui troveremo un luogo, io spero che accadrà, più confortevole, più protetto, più meno marginale nella città, dove si possa però sempre garantire questa funzione salvavita, faremo lo spostamento di Pellerina, non prima. Ampliare di nuovo Pellerina vorrebbe dire semplicemente che tutto quello che è stato criticato, perché è brutta, perché è grande, perché non ci vogliono andare, sarebbe sconfessare una linea di programma che non riteniamo di farlo. Faccio presente che negli anni passati Pellerina a volte era mezza vuota, quest'anno essendo più piccola, ho controllato i dati l'anno scorso, li ho monitorati sistematicamente, c'erano delle giornate in cui c'erano 80 posti liberi a Pellerina, molte di queste giornate. Quest'anno ci sono sempre in media una decina di posti, e è chiaro che dovremmo avere più posti con le caratteristiche di Pellerina dal punto di vista dell'accessibilità, quindi il libero accesso, la possibilità di avere anche un minimo di vuoto, perché se arrivano dei gruppi improvvisamente li possiamo sistemare, eccetera. Teniamo presente che esiste anche la protezione civile e che tutti gli anni sul piano inverno viene stanziata una somma per far fronte alla messa a punto in brevissimo tempo con l'aiuto della protezione civile di luoghi. Un anno è stato fatto all'interno di Porta Nuova, in altre occasioni è stato fatto in altri posti, di luoghi dove far andare le persone che eventualmente in momenti di particolare freddo si dovessero collocare. Non la faccio lunga, lo approfondiamo in un'altra sede. Faccio invece un altro punto sul tema del vocabolario utilizzato, la parola spazzini. Io non ero presente all'intervista del comandante, quindi non mi metto né ad accusare né a difendere persone quando non ho sentito direttamente. Vi sollevo però un dubbio. All'intervista mia, quella che è uscita molto male, dove sembra una deficiente sprovveduta che non sa che cosa fanno gli altri, erano presenti 4 persone che quando hanno letto l'intervista mi hanno detto: ma hai detto questo? Allora, io, al di là del rapporto mio col giornalista, al quale ho fatto presente che ha fatto una restituzione non esattamente, diciamo, coerente a quello che era stato detto, e non voglio qui fare polemica nei confronti di un giornalista che tra l'altro stimo anche, però sono cose che succedono. Vi invito e vi esorto, quando leggete i giornali, a tener presente che i titoli a volte vengono fatti per essere letti, per attirare l'attenzione, per vendere, cioè, ci sono mille ragioni per cui si fanno dei titoli ad effetto utilizzando anche dei termini così, insomma, che catturano l'attenzione. Quindi, mentre nel mio caso a volte vi dico che non mi rileggo in quello che, magari perché non sono capace a spiegarmi, cioè, per carità, io poi le colpe me le prendo sempre tranquillamente, prima di dire quella persona ha detto quella cosa, bisogna averla sentita con le proprie orecchie. Al tema se vi sia o meno pericolo all'interno dei dormitori, beh, francamente che ci sia tutto questo pericolo li monitoriamo con attenzione. Quali tipi di pericolo ci possono essere? Questo soprattutto a Pellerina, che essendo a bassa soglia, le persone dormono all'interno a Pellerina di container di 2 posti. Può esserci qualche piccolo furto, ma questo può avvenire anche in altri dormitori. Può accadere che tra di loro a volte c'è stato qualche furto, questo è successo. Vengono monitorate di questi spazi, vengono tenuti in ordine, vengono tenuti puliti e viene anche fatto un minimo di attenzione, della ragione per cui nella maggior parte dei posti si chiedono i documenti alle persone per sapere chi è entrato, chi ha passato la notte lì. Un reale pericolo, insomma, il Bronx non c'è, ecco, all'interno dei dormitori. Ci sono i classici piccoli pericoli che ci sono in qualsiasi luogo in condivisione, anche quando si dorme in un rifugio di montagna, tendenzialmente uno si tiene addosso i valori perché non sa con chi dorme, fatte le debite proporzioni naturalmente. Il ruolo dei servizi è quello di accompagnare le persone. La DOA mobile e l'educativa di strada sono attente a stare in particolare vicino alle persone che correttamente la consigliera Tisi ha definito gli irriducibili, quelli che puoi aiutare soltanto in strada, quelli ai quali puoi chiedere di spostare un attimo le loro cose per pulire, ma che poi resteranno lì, perché sono persone che in nessun modo si possono portare via. Queste persone sono conosciute ai servizi, sono aiutate dai servizi, sono monitorate anche dal punto di vista della salute. Quando c'è qualcuno che sta male o che ha l'influenza, c'è qualcuno che si preoccupa di portargli la tachipirina, per esempio. Quello che è importante è che contano le persone, cioè stiamo facendo un sacco di discussioni su la parola sbagliata, come è uscita l'immagine dell'assessore piuttosto che del comandante. Quello che ci interessa è di poter aiutare delle persone fragili, ci interessa di poter fare dei programmi che limitino il numero di persone che vivono in strada. I nostri cittadini tendenzialmente non dovrebbero vivere in strada. Quando accade e sono gli irriducibili, cerchiamo di seguirli lì. In tutti gli altri casi proviamo con tutte le nostre forze, con tutti i nostri mezzi, nostri, della società civile, del volontariato, della Caritas, a stare vicino alle persone e a provare a riportarle ad una vita normale, dignitosa, con una casa con degli spazi condivisi, se sono abbastanza anziani, piuttosto in una casa di riposo, se non ci sono alternative. A volte non vogliono, a volte non accettano. Vita mia ne ho conosciute di persone che non si sono assolutamente adeguate a questo, perché non lo vogliono, ma non credo siano moltissimi quelli che assolutamente non vogliono. Ci sono tante persone che sono in strada transitoriamente per la sfortuna della vita che non è stata generosa con loro. Il nostro obiettivo deve essere quello di aiutare le persone, non farci polemica l'un l'altro. A me, io accetto tutte le critiche, anche la polemica, mi va bene tutto. Preoccupiamoci però soprattutto di stare vicino alle persone che hanno più bisogno, perché se stanno in strada, se sono alcolizzati, tossicodipendenti o cose di questo genere, ci sarà una ragione. No, e quindi sono i loro problemi che dobbiamo cercare e provare di risolvere, a risolvere, la pulizia della strada è ovvio che ci deve essere, no? Il proprietario del negozio deve poter spazzare davanti al negozio. Bilanciamo le due cose, ma la cosa importante è che siamo focalizzati sui bisogni delle persone e cerchiamo di aiutarli, e il resto viene da sé, e poi approfondiremo in consiglio.
Commissione. Grazie assessora, come detto verrà approfondita nella quarta commissione consigliare. Passiamo al punto successivo, il punto numero 7, il meccanografico, lo 04329. L'assessore Sacco aveva già comunicato la sua assenza al consiglio di oggi, la delibera verrà rinviata al prossimo consiglio. Il punto numero 8, meccanografico, lo 00271. Presentatori Paoli e altri, avente per oggetto trasparenza dei contratti di finanza derivata sottoscritti dal Comune di Torino, emendamenti testo coordinato in commissione. Lascio la parola, se si prenota, alla consigliera Paoli, che ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, ma come ho detto questa mattina in commissione, questa mozione nasce dalla volontà di formalizzare la richiesta dei firmatari della petizione rendere pubblici i termini dei contratti di finanza derivata sottoscritti dal Comune di Torino, che abbiamo audito in commissione il 22 gennaio scorso. Nonostante già in commissione l'assessore aveva accolto la richiesta di pubblicare sul sito della città una nota dettagliata dei termini di tutti i contratti derivati, i firmatari avevano avanzato anche la richiesta di poter visionare i contratti integralmente, dato che considerato il volume degli stessi risulta impossibile digitalizzarli. Per questo, con questa mozione, chiediamo che gli uffici predispongano un calendario con delle giornate fisse dedicate in cui i cittadini, comitati e associazioni possano richiedere di visionare in loco i contratti, con la possibilità di essere assistiti dai funzionari competenti. Inoltre chiediamo che la città organizzi un momento di approfondimento sul debito contratto dal Comune di Torino nel corso degli anni, con particolare attenzione al tema dei contratti derivati, e abbiamo pensato che questo momento potesse essere nell'ambito delle giornate della trasparenza trasparenza e avvalersi della collaborazione dell'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori di Conti. Ovviamente immaginiamo che sia impossibile organizzarlo in questa settimana, ma chiediamo alla Giunta di prevederlo e riservare uno spazio per il prossimo anno o prevedere un momento diverso. Grazie.
Grazie. Io non ho nessun altro iscritto a parlare, quindi pongo in votazione la mozione col testo coordinato. Eccolo qua. Ok, prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, dichiaro la mozione approvata. Il punto 9 del nostro ordine del giorno è sospeso in aula. Il punto 10 pure. Il punto 11 è sospeso in aula. Il punto 12 della capogruppo Artesio va in discussione oggi e lascio la parola alla capogruppo Artesio che ne ha facoltà per 5 minuti. Se sì. Ah no, schiaccia il tasto destro, ecco qua. Prego.
Questa proposta di mozione si inserisce all'interno dell'alveo tracciato da altri precedenti atti che mirano ad ampliare le modalità di partecipazione dei cittadini in modo specifico verso la determinazione di soluzioni e l'assunzione di decisioni, quindi non attraverso lo strumento della consultazione, dell'espressione di parere soltanto, ma attraverso la presenza nella fase di costruzione di una decisione al fine di contare e influenzare la decisione stessa. In molti altri contesti già gli statuti delle città hanno cercato di ampliare le modalità partecipative, lo statuto della città del Comune di Torino e del regolamento del decentramento delle circoscrizioni hanno specifici articoli dedicati ai processi decisionali attraverso percorsi partecipativi, ma in modo particolare in altre situazioni territoriali si sono individuate delle forme premianti che scorrono o dall'amministrazione comunale verso le circoscrizioni o dall'amministrazione regionale verso i comuni per promuovere attraverso un vero e proprio sostegno organizzativo e finanziario quelle realtà territoriali che sperimentano concretamente, quindi sono in grado di dimostrare nel tempo e nei risultati, il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni. Quindi questa mozione si proponeva innanzitutto di esprimere una rassegna di esperienze virtuose già in essere con amministrazioni politiche di segni diversi,
per dire che anche nel contesto piemontese e torinese sarebbero maturi i tempi per adottare una normativa regionale, così come è avvenuto in altre regioni, e quindi si impegna questo consesso a un sollecito nei confronti dell'amministrazione regionale, ma nel farlo vogliamo anche proporre una sperimentazione concreta che è oggetto dell'emendamento integrativo testé distribuito ai colleghi del Consiglio. Qual è la sperimentazione concreta che può accomunare il lavoro della Regione Piemonte con il lavoro del Comune di Torino? Abbiamo di fronte a noi una scadenza che molti considerano epocale, che riguarda la promozione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino. È evidente per le modalità in cui è stato sottoscritto e per quanto contenuto nell'accordo di programma condiviso tra il Comune di Torino, l'Università e la Regione, che la parte nascente, cioè tutta la proiezione dell'attività di cura, di ricerca e di studio, attiene a una modalità, quella del dialogo competitivo, che evidentemente non è particolarmente affine al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini. Però abbiamo nel contempo, e l'accordo di programma lo registra, la possibilità di un percorso partecipativo sulla determinazione del futuro degli edifici che saranno dismessi dall'attività di cura. Ancorché questi edifici possano essere ricondotti a proprietà patrimoniali diverse, in modo particolare a quelle dell'Università di Torino, nello stesso articolato dell'accordo di programma si fa un esplicito riferimento alla necessità di un'ampia consultazione in ordine alla loro rifunzionalizzazione e alla loro futura destinazione. Il tema quindi è del tutto presente nell'interesse dei cittadini residenti ed è un tema che potrà coniugare di riflesso anche il futuro Parco della Salute con la riconversione di queste porzioni di edifici, perché almeno tutto il tema delle reti infrastrutturali e della mobilità è sicuramente un tema comune. Quindi, in sintesi, la proposta di mozione si propone: 1. Di sollecitare nella direzione delle più avanzate legislazioni la Regione Piemonte. 2. Per farlo, di non farlo sulla base di un assunto di volontà teorico, ma sulla condivisione di una sperimentazione concreta. La sperimentazione concreta riguarderà la vocazione delle parti dismesse dall'attuale attività sanitaria, che potranno essere rideterminate e nascere ad altra attività e quindi più funzionali ai residenti, a coloro che utilizzano la città per motivi ad esempio di salute, ma anche per altre occupazioni che potrebbero essere lì allocate, quindi credo pienamente contemporanea e attuale rispetto a uno dei temi più vivaci nel dibattito in città.
Grazie capogruppo Artesi, ha scritto a parlare la consigliera Paoli, ne ha facoltà per 5 minuti se interviene.
Sì, solo per dichiarare che il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. A questo punto propongo alla capogruppo Artesio di votare il testo coordinato con l'emendamento. Pongo in votazione la mozione, scusate. Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi e le colleghe hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 28, favorevoli 27, astenuto 1. Dichiaro la mozione approvata. Ah sì? Perché? Lo sai perché? Perché... Scusate, il punto 13 è sospeso in aula, il punto 14 è sospeso in aula, il punto 15 è sospeso in aula e il punto 16 pure è sospeso in aula. Non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il consiglio alle ore 15:37. Scusate, sono alle 15:41, no, perché c'è un errore sull'orario del monitor.